Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo la fortuna di avere un ospite in studio, Guido Mezzera, che già conoscete perché ci siamo sentiti un po' di mesi fa a proposito di una sua attività di scrittore. In realtà Guido Mezzera non fa lo scrittore di professione, è un imprenditore, un consulente, però ha questa grande passione, questo grande hobby che l'ha portato in questo periodo a fare qualche cosa di ancora diverso. Allora, intanto ti saluto, grazie di essere venuto, ciao Guido.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Tu hai iniziato una collana di libri, di volumi per l'edizione Itaca ed è una serie di racconti che tu fai prendendo spunto dalle canzoni dei tuoi cantautori più amati. Quindi abbiamo parlato di Iannacci, di Dalla, di Van der Sfroos e poi la cosa continuerà.
Assolutamente.
E questo è uno dei tuoi tanti aspetti. Questa volta invece sei venuto qui da noi per presentare una cosa un po' particolare, o perlomeno è uno spettacolo che tu hai curato, hai portato in scena traendolo dai fratelli Karamazov di Dostoevskij ed è la parte intitolata La leggenda del grande inquisitore. Allora, prima di tutto, Dostoevskij, per chi non lo sapesse, è un grandissimo scrittore russo dell'Ottocento, quindi c'è un certo divario di tempo, ecco. Allora, come mai ti è venuto in mente di fare questo lavoro, che è diverso ancora dallo scrivere racconti, e come mai proprio Dostoevskij?
Allora, sinteticamente, perché è giusto che sia così, l'incontro con queste pagine di Dostoevskij risale addirittura al tempo del liceo e ciclicamente questo testo, queste parole sono tornate più volte nella mia vita, anche perché questa riduzione teatrale io l'ho già portata in scena in passato, sempre coinvolgendo tendenzialmente dei giovani. Ritengo che il contenuto di questo racconto, che appunto è un capitolo dei fratelli Karamazov, sia una cosa di una bellezza inestimabile. Addirittura Freud disse che queste erano le più belle pagine che lui aveva mai letto a proposito della libertà. E la vicenda della libertà è una vicenda molto centrale nella vita di ciascun uomo. Tanto più appunto quando l'ho fatto con i ragazzi che vedono nella questione della libertà l'elemento forse più importante della loro maturazione e del futuro che vogliono intravedere per loro. Ho letto quindi più volte questo testo, ho avuto anche la fortuna di trovare una traduzione, questo lo dico, del 1936, che rispetto a tutte le altre è veramente una perla, una cosa bellissima, della Vallecchi, ormai introvabile. E quindi mi sono misurato con queste parole. Siamo in un mondo in cui libertà vuol dire alzare muri, chiudere i porti, non avere a che fare con chi è diverso da me, ma anche un mondo in cui tutti scendono in piazza per difendere i propri diritti, dimenticandosi per esempio dei diritti dei più deboli, degli altri, per esempio di quelli che non sono ancora nati e non hanno ancora la voce per poter difendere i propri. Ecco, io trovo che questo testo, che lo si ascolti con delle orecchie credenti o con delle orecchie atee, sia per entrambi comunque una cosa spettacolare.
Allora, abbiamo capito che per te è stato importante nella tua vita, come ciascuno penso, ha un qualche cosa, che può essere una canzone, che magari può essere un romanzo o qualcos'altro, che è diventato un punto di confronto continuo nella vita, perché nella vita si cambia quello che uno legge a 15 anni, rileggendolo porta un sacco di altri input, di altre sensazioni, eccetera. Allora, la libertà non è un tema facile, certamente, ed è un tema di cui oggi, cioè, è sotteso a tutto ma non se ne parla, perché viene inteso come fare tutto quello che voglio a scapito di chi mi è vicino, purché io soddisfi il mio istinto, la mia voglia, no? Ecco, è un po' riduttivo, diciamo, come... Allora, intanto, questa è la mia domanda, è multiforme. Allora, la libertà chiaramente immagino che Dostoevskij non la concepisca in questo modo che abbiamo appena detto, però cerchiamo di contestualizzare, perché uno dice a Dostoevskij la Russia, vabbè, i fratelli Karamazov, chi mai sono costoro? Allora, chi sono i fratelli Karamazov, cosa fanno? E poi diciamo cos'è il grande inquisitore.
Perfetto. Allora, il romanzo I fratelli Karamazov evidentemente parla di questa famiglia. All'interno di questa famiglia ci focalizziamo su due fratelli, dei quattro che sono. Uno si chiama Alyosha, è un giovane, è il più giovane di tutti, ed è si è innamorato di Gesù. Ha incontrato uno starez che noi potremmo tradurre in un monaco eremita, e seguendo questo starez, che si chiama Zosima, vuol dedicare tutta la sua vita alla preghiera, diventando anche lui stesso un monaco eremita. Ivan è un fratello maggiore, non è il più grande di tutti, diciamo il secondo, ed è un personaggio veramente particolare. È il fratello più intelligente in assoluto, di un'intelligenza veramente profonda, che gode per esempio di tutta la stima di Dostoevskij, anche se poi capiremo è il personaggio che perde in questa leggenda del grande inquisitore. Questo Ivan è ateo, totalmente ateo e agnostico, un ateo molto molto intelligente, un ateo che per esempio rinfaccia agli Osha il fatto che come fa Dio a sopportare il dolore dei bambini, e quindi è molto acuto nel suo essere ateo. E che cosa accade? Accade che vorrebbe distogliere suo fratello Alyosha da questo proposito che impegna tutta la vita di suo fratello, perché quando decidi di diventare monaco eremita lo decidi per tutta la vita. È così intelligente che dice: io so bene che i miei ragionamenti non potrebbero distoglierti da questa cosa, e quindi ti ho invitato qui a fare due chiacchiere, diremmo noi, intorno a un bicchiere di vino, per raccontarti che ho scritto un poema. Anzi, non l'ho scritto, l'ho pensato. E il poema che lui ha pensato prevede che Gesù nel 1500, all'epoca della Grande Inquisizione, quindi in un momento molto particolare, se vogliamo anche buio, della storia della Chiesa e del cristianesimo, Gesù torna sulla terra a Siviglia e gira in mezzo alla gente, la gente lo riconosce, finché il grande inquisitore, che è l'uomo più potente evidentemente di Siviglia, lo fa arrestare, lo porta in carcere e comincia con lui qualcosa che dovrebbe essere un dialogo, che in realtà si rivela essere un monologo dell'inquisitore, in cui l'inquisitore rimprovera a Gesù che cosa? In maniera anche molto violenta. Di aver donato a tutti gli uomini, come nascono, la libertà, cioè di aver gravato sulle spalle di ogni uomo questo peso insopportabile che è la libertà, cioè la possibilità che ciascuno possa decidere della propria vita, accogliere Cristo, rifiutarlo. Perché noi sappiamo bene che il Dio cristiano è un Dio che desidera l'amore libero dell'uomo, se no diversamente apparirebbe, come scrisse Italo Calvino in un racconto, una grande scritta nel cielo con scritto «convertitevi». Il nostro Dio non fa così con noi, lascia ad ogni uomo la libertà di poterlo amare. E questo è il grandissimo rimprovero che l'inquisitore fa a Gesù, e lo dettaglia anche molto bene.
Siamo con Guido Mezzera e stiamo chiacchierando di uno spettacolo che Guido ha messo in scena facendo una riduzione da un capitolo di un famosissimo romanzo dell'Ottocento di Dostoevsky, I fratelli Karamazov, e il capitolo è La leggenda del grande inquisitore. Dicevi della vicenda dei due fratelli, e quello ateo che rimprovera a quello invece credente che vorrebbe farsi eremita che Dio ha fatto questo grande torto all'uomo di lasciargli la libertà. E a me viene in mente che proprio oggi il Papa Francesco ha pubblicato un Twitter che dice, grosso modo, non lo ricordo proprio benissimo, anche se l'ho sentito da poco, che Dio non è una luce che acceca né una musica assordante, ma è una luminosità oppure un'armonia che l'uomo è libero di ascoltare o di vedere oppure no. E questo è il clou della faccenda. Ed è vero che diciamo che il dono più grande, ma anche il più difficile, è proprio questo della libertà.
Infatti si dice evidentemente che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma effettivamente l'uomo assomiglia a Dio, direi quasi esclusivamente nel fatto che all'uomo è stata data la possibilità di scegliere, di decidere, questa libertà. E questo inquisitore, perché Ivan rimprovera Alyosha questa cosa attraverso l'invenzione del suo racconto dell'inquisitore, questo inquisitore dettaglia molto bene il rimprovero che fa a Cristo, che ha dato all'uomo questa libertà. Ma è fondamentale capire anche il punto di partenza. Per l'inquisitore l'uomo è un essere ribelle, incapace, limitato, come dire che il dono della libertà che gli è stato fatto è sproporzionato, spropositato. Ed è questa una cosa che Dio non doveva fare. Infatti l'inquisitore non dice mai io non credo in Dio, Dio non esiste, ma dice una cosa ancora molto più sottile che in qualche maniera è di grandissima attualità. Non è lo scontro con Dio. L'inquisitore non nega l'esistenza di Dio, ma lo rimprovera per quello che Dio considera essere l'uomo, e lo rimprovera per quel dono appunto della libertà, tanto che lui, l'inquisitore, e i suoi amici hanno, come dice proprio Dostoevsky nel testo, corretto l'opera tua. Noi abbiamo corretto l'opera tua. Questi noi sono questi pochi illuminati che, sapendo che gli uomini sono come dei fanciulli, dei fanciullini, che bisogna far lavorare assolutamente, ma poi bisogna concedergli degli spazi di tempo in cui possono distrarsi, la parola giusta è distrarsi, giocare, non pensare. Questi uomini sono felici perché hanno deposto sulle nostre ginocchia la libertà, e così, per questa ragione, sono convinti di essere liberi. L'inquisitore parla con Gesù e dice: io so bene con chi sto parlando e so bene che tu mi capisci, so bene che io sto ingannando le persone, ma io le inganno per il loro bene.
Allora, a me questa cosa dopo ti faccio una domanda a proposito di Dostoevsky. A me questa cosa fa venire in mente immediatamente, non so perché, il discorso delle élite culturali, intellettuali dei primi sovietici. Allora, il popolo va educato, poi dopo crescerà, eccetera, ma adesso lasciate fare a noi, no? Che siamo l'elite, che siamo gli intellettuali, che sappiamo cos'è il bene del popolo, e lì nasce il problema del totalitarismo.
Allora,
rosso, ecco.
Pensa, Anna, che Dostoevsky scrive questo testo alla fine dell'Ottocento.
Quindi ancora zarismo.
Assolutamente zarismo, e quindi l'idea di quella che sarebbe stata la rivoluzione bolscevica era proprio lontanissima come percezione reale. In Russia gli ortodossi, i cristiani ortodossi, ritengono Dostoevsky un profeta minore. Lo considerano esattamente, lo chiamano piccolo padre. Effettivamente, leggendo le pagine della leggenda del grande inquisitore, ci sono dei punti, che adesso è inutile leggere, ma vi invito a farlo, in cui viene esattamente descritto tutto quello che sarebbe accaduuto. A un certo punto lui dice: in nome del pane tutto il popolo abbatterà le tue immagini, cioè in nome del pane tu non ci sarai più, e al posto tuo ci sarà una organizzazione di persone come un formicaio, li chiama formicaio, li chiama come la sabbia del deserto, dove però pochi sapranno distribuire quel che bisogna distribuire. Poi aggiunge una cosa che è addirittura quasi uno smacco di Dostoevsky: e i pani che noi daremo loro distribuendoli, per cui saranno felici, presto si accorgeranno che sono quelli che si sono guadagnati con il loro sudore della fronte. Noi non abbiamo pani da dare, pani del cielo, noi li faremo lavorare. Solo che, siccome gli uomini desiderano prosternarsi tutti insieme davanti a una stessa figura, noi li concilieremo tutti insieme. Tutti saranno felici del fatto che noi gli abbiamo tolto questa incombenza di decidere cosa è bene e cosa è male.
Mamma mia. No, ma io capisco benissimo questa cosa, perché stando da un po' di mesi a contatto più stretto con gli adolescenti, con i preadolescenti, diciamo, all'età della scuola media, mi accorgo di quanto il problema della libertà sia un problema grandissimo, perché per loro autonomia, non la chiamano libertà, autonomia e privacy sono i due nomi, le due parole che girano a casa mia continuamente.
I sinonimi.
Ed è per loro il punto centrale, cioè si diventa grandi, noi siamo già grandi perché siamo autonomi e perché difendiamo la nostra privacy, che poi sarebbe la libertà. Ma senza avere assolutamente idea di che cosa veramente sia, di che cosa comporti. Ecco. Quindi vedendo come se tu vedessi uno spettacolo, non lo so, e vedi soltanto la parte fuori, ma non entri dentro e non capisci cos'è.
Esatto.
Adesso invece abbiamo ancora 4-5 minuti prima della seconda pausa musicale. Raccontami com'è nata proprio in concreto l'idea di fare questa rappresentazione. Chi ti ha aiutato? Chi hai chiamato a collaborare? Perché dicevi che spesso e volentieri l'avevi già messa in scena con l'apporto di ragazzi o di giovani.
Certo, un po' per la ragione che hai appena detto tu, è forse la cosa più importante. Per i giovani la vicenda della libertà è, in qualsiasi maniera la si voglia intendere, il punto discriminante appunto della maturità. La maturità è quando io posso esercitare questa libertà. Che poi appunto a questa parola si diano dei contenuti i più disparati e i più anche fuorvianti, questo purtroppo è l'elemento, ma sicuramente è un argomento molto affascinante, per cui io mi pare di aver fatto almeno 4 volte una cosa di questo genere, uno spettacolo di questo genere, sempre coinvolgendo dei ragazzi. Un paio di volte questi ragazzi, una volta erano i ragazzi che frequentavano la parrocchia di Gagliate, forse qualcuno ci sente ancora e ricorda di aver partecipato. Tutte le volte noi ci siamo trovati, tutte le volte che siamo arrivati a una rappresentazione teatrale, ci siamo trovati al almeno 5-6 volte a leggere insieme il testo, a farci delle domande, perché o la questione ha a che fare con la mia vita personale oppure la questione non è interessante. Io dico sempre a tutti, ai ragazzi, anche quest'ultimi, che sono invece degli universitari decisamente più maturi e più grandi, che io faccio questa cosa, ma chi la fa con me non ha il problema della performance teatrale. Io dico sempre una cosa molto veloce, che quando si fa uno spettacolo teatrale ci sono, come dire, due elementi importanti sempre in gioco. Da una parte comunicare un contenuto che si, come dire, ritiene importante comunicare, e dall'altra farlo nella maniera migliore possibile. È chiaro che se noi dessimo più importanza appunto alla performance teatrale, probabilmente io non andrei in scena e neanche i ragazzi andrebbero in scena. Andremo a cercare dei bravissimi attori professionisti, sì. E qualcuno lo conosciamo anche personalmente, qualcuno che ha anche un legame molto stretto con questa radio. Ma mi riferisco all'Andrea Chiodi. Ma siamo invece dei dilettanti allo sbaraglio, perché noi abbiamo come unico e vero obiettivo quello di rendere il più facile possibile comprendere quello che abbiamo da dire. E come sappiamo bene, ogni volta che aggiungiamo qualcosa di nostro per cercare di abbellirlo, rischiamo anche contemporaneamente di renderlo un po' più complesso. Abbiamo immaginato anche le musiche piuttosto che qualche immagine nello spettacolo in maniera totalmente didascalica. Abbiamo scelto anche una scenografia poverissima, in maniera anche questo per semplificare tutta la vicenda. Gli abiti che abbiamo sono degli abiti come delle uniformi evidenti, cioè io sono vestito da vecchio monaco, c'è l'eremita che ha già su un saio, esiste Ivan che è un uomo elegante, e c'è Gesù che è vestito come quando camminava in mezzo alla gente 2000 anni fa. Quindi abbiamo voluto fare questa cosa. ragazzi di adesso sono, come dicevo, degli universitari che hanno accolto sicuramente questa provocazione, l'hanno fatta loro, al punto tale che così loro, adesso non è giusto che io riferisca anche fatti del tutto personali, che uno di loro è dichiaratamente ateo e per questa ragione ha voluto partecipare a questa rappresentazione. Questo per me vale tutto lo spettacolo e tutte le repliche che faremo. È stata una cosa che mi ha molto colpito e che mi ha fatto capire che Dostoevskij, che è vissuto ormai 120 anni fa, insomma, è proprio un fratello molto molto vicino.
Stiamo parlando dei fratelli Karamazov e in particolare la scena La leggenda del grande inquisitore, messo in scena da Guido Mezzera, che ha fatto la riduzione dal romanzo al testo teatrale. Stavamo parlando sia del contenuto di questo capitolo, sia del personaggio di Dostoevskij, l'autore, considerato, come appunto dicevi tu poco fa, un profeta dagli ortodossi, e sia anche di questo gruppo di giovani universitari in particolare che quest'anno metterà in scena questo spettacolo di cui mi dicevi non soltanto universitari credenti ma anche un non credente, un ateo, che ha chiesto lui di partecipare.
Esattamente.
La domanda era, ma come fai tu a avere tutti questi rapporti con i ragazzi, con i giovani, con gli universitari, tu che fai un lavoro che non è di insegnante e di educatore?
Allora, due cose sicuramente. Una estremamente facilitante: avendo 5 figli, ho frequentato giovani in continuazione.
D'età.
Esattamente. Certo. Ormai l'ultima ha 26 anni, quindi ha terminato anche lei il percorso universitario, però si è rimasti in rapporto anche con altri. E, sicuramente l'altro motivo è che mi caratterizza abbastanza, ma non lo dico in maniera, come dire, come vanto, ma proprio come come passione è quella di trasmettere il bello che io incontro, e naturalmente in questa trasmissione mi vanno benissimo le casalinghe attempate piuttosto che i giovani universitari, perché non c'è età per questa cosa. Sicuramente questo testo ha affascinato moltissimo tutte le generazioni, ma in particolare, come dicevo prima, i ragazzi, perché per loro questo è un territorio che credono possa appartenere sicuramente a loro, e quindi non è stato difficile, nonostante abbiano loro stessi un sacco di impegni per lo studio e per tante altre cose, non è stato difficile coinvolgerli. La cosa sempre bella che accade è che all'inizio ti guardano e ti ascoltano come se tu dispensassi giudizi piuttosto che racconti, piuttosto che, e a poco la cosa diventa loro, cioè tu inizi a trasmettere qualcosa, ma è talmente forte il significato di questo che andremo a fare, che diventa proprio un'esperienza personale, perché uno comincia a confrontarsi con la propria vita, comincia a confrontarsi con le accezioni varie in cui il mondo che ci circonda definisce la libertà, comincia a capire qual è la differenza, e comincia anche a capire che un testo di fine Ottocento ha molto moltissimo da dire. Siccome qui credo di poterlo fare senza essere frainteso, si fanno un sacco di dibattiti politici in questo periodo, ci sono le elezioni, e qualcuno continua a ripetere che sarebbe molto più semplice se qualche illuminato ci dicesse esattamente cosa si deve fare, così non dobbiamo perdere tempo e fare fatica. La fatica è proprio quella di esercitare la libertà in questo caso, e quindi di impegnarsi per cercare di formarsi un proprio giudizio ed esercitare la libertà dell'espressione di questo giudizio. I giovani questo sono più disposti, questa fatica, sono più disposti a fare questa fatica. Noi più adulti, per non dire anziani, quest'anno io entro nella terza età, noi siamo un po' stanchi, un po' forse stufi di tutto quello che abbiamo intorno, e ci piacerebbe qualche volta che qualcuno ci dicesse qual è la cosa giusta e evitasse a noi la fatica di cercarla, questa cosa giusta.
Questo è verissimo, anche perché gli adulti sono quelli che decidono. E quindi almeno un pezzettino di decisione tu vorresti veramente delegarla a qualcuno, però non pesa. Fa parte, pesa, ma fa parte della nostra umanità, se no a che pro? Invece una cosa curiosa, interessante, di cui vorrei che tu mi parlassi, siamo verso la fine della nostra chiacchierata, allora leggo qui che l'ingresso è a offerta libera. Beh, intanto questo spettacolo andrà in onda sabato 18 maggio alle ore 21, non tanto vicino a noi, Fiorenzuola d'Arda, ma neanche tanto lontano, al Teatro Verdi. Ingresso a offerta libera. Allora, voi lo fate a favore di qualcuno, di qualcosa, di qualche associazione, di che cosa?
Allora, questo spettacolo partecipa a una rassegna nazionale che si chiama Proscenio Aggettante. Questa rassegna nazionale, che quest'anno compie il 21esimo anno di età, viene organizzata da un'associazione che è una emanazione dei più grandi sindacati CGIL e CISL e UIL. Cosa fanno i sindacati CGIL e CISL e UIL? Hanno fondato questa associazione che si chiama FITEL, che si occupa sostanzialmente di quelli che una volta si chiamavano i CRALI, i centri ricreativi delle più grandi aziende, a cui evidentemente partecipano un numero di lavoratori molto significativo, in questo momento mi pare che siano circa 5 milioni in tutta Italia, e FITEL organizza delle attività culturali e ricreative che dovrebbero evidentemente essere di gradimento per questi lavoratori. La cosa curiosa però è quella che sto per dire adesso. Allora, io avrei dovuto fare a Fiorenzuola lo spettacolo che abbiamo presentato l'anno scorso a Varese, che tu ricordavi prima, dedicato a Lucio Dalla, caro amico ti scrivo. Per una serie di problemi proprio banali, concreti, questo spettacolo è sorretto, sostenuto e direi fondamentalmente valorizzato da un gruppo di musicisti molto bravi, e purtroppo, avendo una data obbligata, questi musicisti avevano una serie di problemi, non uno solo, più di uno, e quindi questo avrebbe dovuto significare sostituire i musicisti con altri. questo non fa parte del mio modo di vedere le cose. Quello spettacolo è nato insieme ad alcune persone, alcuni amici, e questo spettacolo, tutte le volte che lo rifaremo, perché lo rifaremo sicuramente, avrà come protagonisti gli stessi amici. Per cui una notte in cui facevo forse fatica a prendere sonno, mi è venuto in mente di fare questa proposta, e contemporaneamente mi è anche venuto in mente che era una proposta estremamente azzardata, perché il contenuto evidentemente è un contenuto abbastanza identificabile, scritto da uno scrittore credente, fortemente credente. Il tema lo abbiamo anche accennato fino a poco tempo fa. Forse l'importanza, il nome di Dostoevskij ha giocato molto in questa vicenda, per cui forse è apparso, non conoscendo neanche il testo, che comunque questa rassegna teatrale sarebbe stata nobilitata.
Sì, sta di diciamo, fatto. Andiamo sul classico.
Mi hanno detto di sì. La cosa simpatica è che questo spettacolo concorre a una selezione regionale Emilia-Romagna insieme a altri 5 spettacoli. Lo spettacolo che vince questa selezione regionale parteciperà a settembre alla selezione nazionale, confrontandosi con i vincitori di Piemonte, Lombardia e altre 2 regioni che adesso non ricordo. Per cui è un'occasione per riproporre anche altrove. Approfitto per dire, per le persone che evidentemente hanno giustamente magari delle difficoltà a venire a Fiorenzuola, ma magari hanno anche l'interesse e la curiosità, che sicuramente noi faremo questo spettacolo, se non prima dell'estate, dopo l'estate lo faremo sicuramente in un luogo molto molto più vicino. Non fosse altro che tutti i nostri amici ce l'hanno già chiesto, ovviamente.
Ma difatti, perché è fantasticamente fantastico. Ultima pausa musicale, poi salutiamo. Concludiamo in bellezza, perché l'ultima parola proprio della leggenda del Grande Inquisitore è proprio su questo, giusto?
Sì, volevo leggervi proprio le ultime battute dello spettacolo, perché credo che siano molto significative. A un certo punto Alyosha, al termine del racconto che gli ha fatto suo fratello, in cui ha parlato, si rende conto di una cosa. Tu non credi in Dio. Come finisce il tuo poema, o forse non l'hai ancora finito? E suo fratello gli risponde: avrei voluto finirlo così. Quando l'inquisitore ha terminato di parlare, per un momento aspetta seduto in disparte che il prigioniero gli risponda. È grave per lui quel silenzio. Ma egli, Gesù, a un tratto si alza e, sempre in silenzio, si avvicina al vecchio e le bacia sulle labbra senza sangue di novantenne. Ecco la sua risposta. Il vecchio ha un tremito, qualcosa trema agli angoli della sua bocca. Va alla porta della prigione, si ferma sulla soglia, si gira e pronuncia le sue ultime parole. Vattene, non tornare più, assolutamente mai più, mai più. E lascia che il prigioniero si allontani. Allora Alyosha riprende e dice: ma come, il vecchio? E suo fratello gli risponde: quel bacio gli brucia il cuore, ma il vecchio non lascia la sua idea. E anche tu insieme con lui, anche tu. Ma si tratta di un assurdo, Alyosha, un poema sciocco di uno sciocco studente che mai ha scritto 2 versi. Perché te la prendi così seriamente? Tu credi che ora vada là anche io per essere tra quelli che hanno corretto l'opera sua? Signore, ho altro da pensare. Già te lo dicevo. Basta che arrivi a 30 anni e poi la faccio finita. E Alyosha risponde parlando della bellezza. E le vischiose foglioline, le care tombe, il cielo azzurro e la donna amata. Come potrai amare? Come potrai amare quelle cose con tale inferno del cuore? Come potrai? E Ivan risponde in maniera che io ritengo estremamente commovente. Io pensavo di non avere che te nel mondo, e ora vedo che anche nel tuo cuore non c'è posto per me, mio caro eremita. dalla formula tutto è lecito, io non mi distaccherò. E tu vorrai rinnegarmi per questo? E a questo punto Alyosha fa la stessa cosa che fa Gesù con l'inquisitore. Bacia suo fratello sulla bocca. Qui si tratta di un plagio. Questo gesto l'hai rubato al mio poema. Grazie ugualmente. Andiamo, Alyosha. È tempo per me e per te. Sai, Alyosha, che se davvero le foglioline vischiose mi commuoveranno, nell'atto di amarle mi ricorderò soltanto di te. Mi basti soltanto che tu sia qui e la vita non l'avrò a noia.
E questa è la conclusione anche dello spettacolo, che si apre, si chiude, ma si apre a una speranza.
Soprattutto la cosa che mi colpisce di queste parole è che Alyosha, di fronte a un fratello che gli dice che a 30 anni si vuole suicidare...
Alyosha è quello che vuol farle recitare.
Esatto, giustissimo. Di fronte a Ivan che gli dice io a 30 anni mi voglio suicidare, non mi interessa, è uno sciocco poema, ormai ha capito Ivan che ha fallito nel suo intento che aveva. Di fronte a questo Alyosha non si dispera, non gli fa un discorso, non lo implora, non si mette a piangere, ma si riferisce alla bellezza del creato, come ciò che può convincere un uomo ad amare la vita. E infatti gli dice, ma come farai con questo dolore che hai dentro, con questo tuo ateismo che hai nel cuore? Come potrai amare la donna, guardare le foglioline vischiose, le care tombe, perché in Russia i cimiteri sono un luogo di grandissima spiritualità? Come potrai fare questa cosa qua? E Ivan resta molto colpito da questa cosa e infatti dice... Io resto quello che sono, ma se nella vita mi capiterà di commuovermi, noi potremmo dire davanti a un tramonto, davanti a un gesto di grande pietà e via dicendo, mi ricorderò di te, cioè del mio fratello, e questo mi basterà per amare la vita e non togliermela.
Guido Mezzera, lo spettacolo sarà 18 maggio, sabato alle ore 21 al Teatro Verdi di Fiorenzuola d'Arda, grazie mille.
Grazie a tutti voi della pazienza, ma soprattutto dell'affetto.